Bentornati cari radioascoltatori ad una nuova puntata del Circolo delle Quinte. Io sono Elena.
Ciao, io sono Eleonora.
E questa è una puntata a tema. A tema musica e spazio. Mentre nelle precedenti abbiamo parlato di singoli artisti o di singole band, in questa puntata vogliamo un po' esplorare una tematica che ha avuto un impatto fondamentale, un impatto fortissimo sulla storia della musica, che è lo spazio, perché fin dai tempi più antichi l'essere umano comunque è stato sempre affascinato dalla volta celeste, dalla luna, dal sole, all'alternarsi delle stagioni e di come questo alternarsi modificasse le costellazioni presenti in cielo. Quindi è un tema fortissimo.
Assolutamente, sono assolutamente d'accordo, è ultra affascinante. Infatti preparatevi, perché questo viaggio che stiamo per in cui stiamo per portarvi con noi veramente proprio vi entusiasmerà, vi ammalierà, così come noi peraltro ha ammaliato tutte le canzoni che stiamo per nominare e gli artisti che stiamo appunto per portarci con noi e che stiamo per farvi conoscere durante questo viaggio. E addirittura, infatti, noi abbiamo voluto proprio partire in senso cronologico da alcune di quelle che sono state, come dire, le prime comparse degli elementi celesti e dello spazio celeste nei testi delle canzoni, nei testi in particolar modo poi in questo caso delle opere addirittura della musica classica. E infatti partiamo addirittura da anche un orgoglio italiano come è stato Claudio Monteverdi, quindi addirittura siamo verso fine 500 nel manierismo più assoluto della musica classica.
Sì, lui compose, prendendo in prestito un testo di Petrarca, Or che il cielo e la terra, che è ispirato appunto da famoso poeta del 300, che non parla direttamente di spazio, ecco, cioè Petrarca si trovava in una situazione molto pesante dal punto di vista emotivo, diceva veggio, penso, ardo, piango, quindi non sapeva bene cosa fare, ma a un certo punto addirittura dice, al di là di Or che il cielo e la terra, parla anche del carro stellato, delle costellazioni, quindi questo aspetto dell'uomo rivolto verso il cielo c'è sempre stato. Ma andando un po' verso il Novecento, che è stato il secolo dello spazio, no? Della corsa allo spazio, della corsa tra gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica che si contendevano il primato per arrivare per primi sulla Luna, nel 1914 un compositore, Gustav Holst, forse noto ai più per In the Bleak Midwinter, che è il tipico carol natalizio inglese, compose una suite per orchestra di 7 brani, ognuno ispirato ad un pianeta. E vi faremo ascoltare adesso un estratto, data la lunghezza, diciamo, di questi brani, tratto da Jupiter, cioè Giove. Buon ascolto.
Thank you.
Orca, orca, il cielo e la terra, hai capito te? Dopo sta salassata. No, sì, qua chiaramente siamo proprio su un suono estremamente potente, veramente una marcia molto vibrante, sicuramente ben lontana da quell'afflato anche molto molto un po' antelitteram romantico, se vogliamo, insomma, proprio da quella dimensione emotiva struggente, da quel dissidio interiore che tanto Petrarca ha espresso appunto nel testo preso poi come ispirazione per la sua aria da Claudio Monteverdi, e in cui, no, il cielo e la terra devono essere, infatti, come giustamente diceva Elena, rappresentano un po' quella sensazione di pace e tranquillità a cui l'uomo e l'amante, in quel caso distrutto dall'amore, può rivolgersi nei momenti di tremendo struggersi, di dolore. E invece qua, proprio con Holst, siamo di fronte proprio all'espressione, comunque sia sempre sulla scia dell'indagine di tutta quanta la complessità e le tante sfaccettature che proprio comprende l'animo umano, siamo chiaramente di fronte a un progetto molto molto più ampio, però appunto l'indagine psicologica c'è sempre, perché alla fine questi sette pianeti che riguardano praticamente, che questo testo riguarda, rappresentano ciascuno un particolare essere dell'animo umano, una dimensione del carattere, della personalità, perlomeno della maggior parte delle persone.
Sì, infatti noi, per motivi di tempo, ecco, non vi possiamo far sentire l'album intero, ma vi consigliamo fortemente di ascoltarlo. E vi sono appunto sette brani, come diceva anche Leonora, di tutti i pianeti, diciamo, conosciuti all'epoca della composizione, quindi tra il 14 e il 16, ad esclusione della Terra, e c'è Marte, il portatore di guerra, quindi una musica molto potente, marziale, anche cacofonica in certi momenti, che rievoca appunto la distruzione della guerra, la devastazione. Poi abbiamo Venere, che è un momento di pace, anche un po' misterioso, intrigante, con questo violino, questo flauto un po' sibilante. Poi abbiamo Mercurio, che era appunto il dio con i calzari alati, quindi un veloce, giocoso, dispettoso. E poi abbiamo Giove, che abbiamo sentito pomposo,
Giove,
allegro, maestoso,
molto, ovviamente tutta la sua imponenza.
Magnifico. Poi abbiamo Saturno, quindi già ci addentriamo in una parte un po' più già criptica di questo album. Saturno, che è il vecchio, il portatore di vecchiaia,
un momento di mistero, esatto, ma anche un po'... È vero, esattamente, una riflessione sullo scorrere del tempo.
Urano, il mago, e Nettuno, infine, il mistico, che è una melodia avvolta a questo senso inquietudine. Ma, come avrete già notato, questo brano che avete ascoltato, questo estratto, è molto simile, o perlomeno ci ricorda, le colonne sonore dei film che abbiamo amato, di fantascienza, che parlano di spazio. Infatti John Williams, che è il compositore, uno dei compositori di colonne sonore più grandi della storia, sembra si sia molto ispirato ai pianeti di Holst per Star Wars. Infatti possiamo trovare dei temi, per esempio, di Marte, che possono ricordare, per esempio, la marcia della Morte Nera, Dark Vader.
E dai, l'avete riconosciuta, ove prego, ditemi che l'avete riconosciuta.
E poi i pianeti di Holst, proprio al di là di fungere da fonte di ispirazione, sono anche serviti proprio come parte integrante delle colonne sonore. E infatti sono stati utilizzati due brani, Venere e mi sembra Marte, per The Man Who Fell to Earth. Quindi
partito
di David
Bowie,
Starman. Didn't know what time it was, the lights were low, oh, oh. Back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll at a solo set. Then the loud sound, it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a starman waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children do get. La la la.
Starman. Spero veramente la conosciate e andate assolutamente comunque a recuperare più volte, veramente, per rendervi conto della magia di questo pezzo. Ma se parliamo di Starman, non possiamo, e spero che Elena qua potrà provare, non menzionare l'album chiaramente che chiaramente di riferimento di questo brano, che diciamo è collegato, e subito fateci presenta, è proprio interamente, anzi instaurato su una figura che dovrebbe essere, almeno a mio avviso, ma sicuramente non solo a mio avviso, uno degli alter ego, come proprio questo creato appunto da David Bowie, più veramente folli, che ha avuto una parabola di vita proprio creata appunto dal suo genio e artefice, più interessante in assoluto, e che peraltro si è fatto anche portatore un po' della voce di ribellione contro il sistema, che esplodeva un po' e chiaramente divampava nei giovani del tempo, che tante volte in realtà David Bowie ha dichiarato durante le interviste che volevano discostarsi un po' dalla cultura hippie, ormai insomma al tramonto, ma che comunque volevano insomma piccare il fuoco anche loro, diciamo, volevano accendere un po' la fiamma anche loro, volevano fare qualcosa. E questa controfigura che canta Starman e che è proprio il protagonista di questo album esprime veramente questa sensazione. E come si chiama?
L'album è The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, di cui Starman, che abbiamo appena sentito, è la quarta traccia e il primo singolo, e fu un successo veramente straordinario. L'album è stato pubblicato nel 1972 e racconta le avventure di questa rockstar che è stata aiutata dagli alieni, questa figura anche un po' fluida, anche un po' ambigua, senza etichette, che riprendeva anche un po' l'alieno di The Man Who Fell to Earth, che abbiamo menzionato precedentemente, che di fatto rappresenta l'identificazione di David Bowie nell'immaginario collettivo. Anche perché in Starman, diciamo, ci sono varie interpretazioni di questo testo. Alcuni addirittura hanno voluto vedere un accenno a un messia. A un certo punto dice: "Let the children use it, let the children boogie", lasciate che i bambini ballino, vengano a me. Cioè, riprende un po' questa parte del Vangelo. Quindi sì. Indica come un nuovo ordine, un nuovo mondo che si basa principalmente sullo spazio, che in quegli anni costituiva un tema che molto importante, e soprattutto che riempiva, a differenza di adesso, le pagine dei giornali, anche perché l'album è del 72 e l'uomo sulla luna c'era arrivato solamente 3 anni prima. E in questo clima così fantascientifico, esatto, anche altre figure comunque trovavano ispirazione. Al di là del glam rock di David Bowie, c'era anche un individuo abbastanza flamboyant.
Sì. Posso dire solo una cosa, perdonatevi, io struggo assolutamente dalla necessità di aggiungere questa piccola cosa. È vero, assolutamente sì, questo per il periodo in cui le riflessioni sullo spazio e su quello che infatti come si sarebbero potuti comportare gli alieni se avessero incontrato gli uomini, se fossero scesi sulla Terra, è assolutamente preponderante anche questo periodo. E su Starman, io perdonatevi, però vi volevo far notare solamente questa cosa, che però già, Elena, perdonami, però mi hai dato lazzica da parte mia, perché nel testo appunto questo The Children User, e diciamo che è come se fosse un pochino la risposta che si dà David Bowie a una domanda che probabilmente si sarà posto: cosa direbbe questa creatura mandata dagli alieni come Ziggy Stardust se scendesse sulla Terra? E immaginatevi praticamente uno che improvvisamente va, arriva a casa, si va un po' attirare da questa radio, un po' questo jive che in sottofondo suona, però comunque improvvisamente compare dentro casa e dice, la risposta che ci dà e che ci dà lui, semplicemente: lasciateli ballare sti bambini, lasciateli divertire,
spassatevela,
magari, perché alla fine questo è forse il concetto, è questa forse la risposta alla paura un po', no, che sia del diverso, perché peraltro questo Ziggy Stardust insomma era nato per essere diverso, come già detto. Ma passiamo molto.
E infatti, a proposito di individui, come avevo già accennato, diversi, un po' flamboyant, un po' stravaganti, c'è anche Elton John, che nello stesso anno compose Rocketman. She packed my bags last night, pre-flight, 0 hour, 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss
my wife. It's lonely out in space on such a timeless flight. Touchdown brings me round again to find I'm not the man they think I am at home. Oh no, 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 I'm a rocket man. Rocket man, burning out his fuse out here at home. And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me round again. Cold as hell, and there's no one there to raise them. If you did, and all the science I don't understand, it's just my job 5 days.
Veramente sognante, anche romantico, molto soft, dico, rispetto a Ziggy Stardust, che comunque è sempre un po' più intrigante, un po' più folle, un po' più anche travolgente, dico, no? Che ne pensi, Eleonora? Che ti piace il Rocketman?
Sì, preferiti in assoluto di Elton John, assolutamente sì, è vero, infatti sono veramente d'accordo, è molto romantica, a questo proprio, come dire, questo lone anche molto di dolcezza, di tenerezza, no?
Sì.
Molto avvolgente, molto caldo, sì, sembra che veramente qua, peraltro, e con questo, ecco, volevo, se era anche nelle tue intenzioni, chiaramente, se può andare bene, collegarmi appunto a un altro classicone, David Bowie, Space Oddity, che infatti mi ricorda molto anche delle tematiche,
sì,
nel,
sì,
testo Rocketman,
sì. Sì.
Dal momento che si parla proprio in quel caso il personaggio di Major Tom, e questo personaggio sempre inventato, creato da David Bowie, che però parla in prima persona ed è un personaggio che è stato mandato sullo spazio, e qua circoliamo infatti il contesto storico che stiamo vivendo con i primi viaggi nello spazio, appunto, che iniziano in particolar modo e si intensificano in questo periodo, e che comunque come personaggio appunto di Rocketman sembra che voglia partire per questo viaggio, che però non si capisce molto bene se in realtà si aspetti o meno che sarebbe però purtroppo terminato, non so, in modo leggermente negativo, visto che alla fine Major Tom si ritrova praticamente a fluttuare, no?
Nello
spazio e dentro una lattina, esatto, va di interessantissima questa immagine in questa lattina. Però la domanda è, sorge spontanea, se sia stato lui, chissà, qualcuno pensa che possa essere forse anche stato lui a voler tranciare i rapporti, a questo punto la comunicazione, il communicating con la base terrestre, perché forse si è reso conto di quanto veramente è straordinaria anzitutto la Terra da dove lui è, che non vuole più andarsene, che pensa di aver veramente visto tutto nella sua vita, e perché forse veramente pensa che quello che ha potuto fare nella sua vita in realtà fosse semplicemente terminato, perché fosse rimasto lì sulla Terra, e forse non perché veramente soddisfatto dalla dimensione terrestre che magari cercava proprio di superare.
Anche perché sì, i temi si possono, diciamo, confrontare, sono molto simili, però nel brano di Elton John c'è un po' più speranza, anche perché comunque lui ricorda con piacere la moglie, credo, la compagna, che a un certo punto dice "She packed my bags last night pre-flight", che dice che sì, ha fatto le valigie, e quindi comunque lui la ricorda, ecco, anche se lui comunque a un certo punto si ritrova questo uomo razzo a bruciare lontano, lontano nello, esatto, spazio da solo. Quindi non sì, sono simili, anche se comunque danno delle sensazioni diverse, perlomeno a me danno questa, uno un po' più inquietudine, un altro più sogno, una dimensione un po' più onirica.
È vero, molto più onirica, sicuramente sì, è vero, sono solamente d'accordo, sì, sicuramente a me personalmente è la dimensione più onirica Major Tom. Beh, qua Elton John è molto molto ironico, però sì, sembra che comunque nel complesso ci sia sempre un po' questa anelito un po' al perdersi in questa dimensione superiore, un po' nello spazio.
E infatti pochi anni dopo un'altra band che è molto legata allo spazio, anche dagli album e delle sue copertine, e riprenderà appunto queste tematiche fantascientifiche per regalarci uno degli album più spaziali, ecco, perdonatemi il gioco di parole, degli anni 70, ma anche proprio della discografia del Novecento, che è Out of the Blue della Electric Light Orchestra. E adesso infatti andiamo a sentire Sweet Talking Woman.
Waiting for the operator on the line.
questo brano, quanto è proprio carino, allegro, ballabile, è sì, proprio infatti. Spensierato.
E infatti mi fa proprio sentire allegra, tanto quanto insomma erano anche parecchi allegri molte volte, non dico Electric Light Orchestra assolutamente, però altri artisti di quell'epoca, perché perdonate, però tenevamo a salutarci anche magari con questa piccola osservazione per quanto riguarda questo volerci catapultare in una dimensione superiore a cui abbiamo menzionato. Sappiamo che infatti durante la fine degli anni 60 abbiamo chiaramente l'esplosione della sperimentazione in ambito di allucinogeni, di droghe, in particolar modo appunto è il momento in cui esplode anche l'utilizzo di LSD, soprattutto tra i giovani, e che in effetti stavano molto sperimentando moltissimi studenti di collegi universitari. E pensate che durante il corso di questi esperimenti molti di questi studenti erano soliti ascoltare proprio quei pezzi di musica classica, come appunto Gustav Holst di cui abbiamo parlato, e perché accentuava proprio il loro comunque pensare al concetto di spazio con tutto quanto, poi nel caso particolare di questa composizione di Holst, con tutto quanto anche l'accompagnamento musicale che dà molto l'idea infatti di questa dimensione trionfale, questa dimensione imponente, mitologica, molto magniloquente, magnifica, dà molto infatti l'idea di una musica che possa accompagnare verso una dimensione alternativa.
Sì, anche perché per esempio l'album da cui è tratto Sweet Talking Woman ha appunto lo scopo di creare questa dimensione alternativa, anche che a me ricorda moltissimo Cronache marziane di Ray Bradbury, che comunque è uno scrittore cui comunque si ispirò anche Bernie Taupin per il testo di Rocketman, che ricordiamo che Bernie Taupin è il paroliere da sempre di Elton John. E mentre Sweet Talking Woman non parla proprio direttamente, cioè il testo non parla proprio direttamente in spazio, l'intero album è comunque fin dalla copertina parla appunto di questa dimensione fantascientifica. La copertina infatti sembra un po' l'astronave, ricorda un po' il mondo di Odissea nello spazio, che uscì, se non sbaglio, pochi anni prima, mi sembra. Se non sbaglio, dopo andiamo a verificare. E nello stesso album sono contenuti Turn to Stone, che è un brano che sembra molto ballabile, sembra molto allegri, che contiene tantissimo falsetto. E poi abbiamo anche il famosissimo Mr. Blue Sky. E una particolarità di questo album è l'uso del vocoder, che è uno strumento che tipico appunto anche per esempio le colonne sonore tipo dei telefilm anni 60-70 fantascientifici, quello strumento che distorce la voce umana, che fa tipo wow 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 wow.
Tu sei molto più anziana di me, non so di cosa tu stai parlando veramente.
No, non sono anziana. Comunque questo strumento, no, per esempio c'è il theremin, che è quello strumento inventato proprio da un fisico, mi sembra, che si chiama proprio theremin, che è usato per fare quel suono tipo tipo Star Trek, e loro utilizzano il vocoder,
i vocalizzi che faccio io accanto.
Sì,
ah, okay.
E loro utilizzano il vocoder comunque per dare questa idea di astronavi, di comandi, di voci sintetizzate, che comunque sono molto intriganti. Ma io direi, dato che abbiamo fatto questa carrellata, di lasciarci con un brano che ci anticipa un po' le prossime puntate. Che dici? Una specie di costellazione, Sirius, che dici?
Ma io dico che sono Sirius anch'io e va benissimo. Andiamo, diamo questo piccolo spoiler, questa anticipazione.
Quindi direttamente dall'album Eye in the Sky degli Alan Parsons Project, Sirius.
Thank you.
Che magia. E dopo questo pezzo fantastico, adesso non so descriverlo, mi sono finita gli aggettivi, diciamo che è un vocabolario molto limitato, però cioè, mi
è
lascia
una descrizione esaustiva.
Mi lasciano
attonita
questi pezzi, soprattutto Sirius, che è la traccia appunto di apertura di Eye in the Sky, che è il famoso, forse il più famoso, diciamo, a livello mainstream degli Alan Parsons, che loro, ne parleremo in una puntata. Però appunto Eye in the Sky è stato il loro successo commerciale, soprattutto grazie all'omonimo singolo Eye in the Sky. Sì. E insieme a Amma Gamma, che riprende un po' i pezzi di Pink Floyd, e a Sirius, comunque loro si addentrano in questa selva di suoni progressive, un po' psichedelici, un po' meccanici, ma anche dolci nel contempo, che ci creano questa atmosfera unica. E con questo piccolo regalo che vi abbiamo voluto fare, ci lasciamo, ma solo temporaneamente, per la prossima puntata. Ciao!
Ciao ciao!